radio2pod.rai.it. Dopo le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, la mafia decide di aprire una nuova fase strategica. Abbandonato lo scontro frontale con le istituzioni e le azioni eclatanti organizzate da Totorina, si preferisce adottare la strategia dell'immersione. Ad attuarla è Bernardo Provenzano ed è proprio lui, con i suoi pizzini, il protagonista di Voi non sapete, l'ultimo sconvolgente lessico di Andrea Camilleri. Qui con noi, oggi, a tutti i colori del giallo. Voi non sapete, così si chiama il lessico composto da Andrea Camilleri utilizzando i pizzini di Bernardo Provenzano, un libro, Voi non sapete, che trovate pubblicato da Mondadori. Troverete delle singole voci come affari, latitanza, corleonosità, politica, famiglia, umiltà, ma anche una voce come ammazzare, che così recita. Pare che Bernardo Provenzano, assai giovane, dopo un violento alterco in un'osteria con un compaesano e amico corleonese, l'avesse invitato ad andare con lui in aperta campagna per un ragionamento. E qui l'aveva ammazzato, standogli proprio sopra cavalcioni e colpendolo ripetutamente al cranio con una grossa pietra. Disse Caino al fratello Abele: usciamo fuori. E come furono per i campi, Caino insorse contro il fratello Abele e lo uccise. Ma prima di dare voce a Andrea Camilleri e a questo suo insolito e sicuramente incredibile libro, vorrei ricordarvi che oggi è la giornata della memoria e in linea con il nostro programma Tutti i colori del giallo vi consiglierei di recuperare alcuni libri a fumetti che parlano proprio dell'olocausto. Potreste prendere Yossel di Joe Kubert, Auschwitz di Pascal Croci, oppure il celeberrimo Maus di Art Spiegelman, Il complotto di Will Eisner o Berlin di Jason Lutes. Ma restate qui con noi a Tutti i colori del giallo in attesa di sentire la voce di Andrea Camilleri. E ritorniamo ancora una volta a parlare con Andrea Camilleri qui a Tutti i colori del giallo per un libro che si chiama Voi non sapete, gli amici, i nemici, la mafia e il mondo nei pizzini di Bernardo Provenzano, pubblicato da Mondadori. Andrea, buongiorno.
Buongiorno.
Come mai hai deciso di dedicare un libro proprio a Provenzano?
Ma io ho sempre dichiarato e continuerò a dichiarare che nei miei romanzi avrei tenuto la mafia come sottofondo, non l'avrei mai fatta diventare protagonista di un romanzo perché temevo di incorrere in disavventure che ci sono a qualcuno anche in corso in questi giorni, cioè a dire che si rischia sempre di rendere simpatico un personaggio che altrimenti nella vita, nella realtà, è estremamente negativo. E io questo rischio non lo voglio correre.
Sì, quindi... uno basta che pensa al Padrino, ai Sopranos, per avere un'idea.
Non c'è dubbio, diventano, come posso dire, personaggi accettabili, mentre sono personaggi da rifiutare, nel modo sono degli assassini, quindi è inutile stare a nascondersi dietro un dito.
E come sono i mafiosi, secondo te, dei tuoi libri? Delle pure macchiette volute?
Sì, certo, non sono tutt'altro che simpatici, sono viscidi, perché in realtà sono così. Credere che abbiano qualche cosa di umano, insomma, quando una persona dice io ho 40 omicidi sulle spalle, che cosa c'è da dire? Non lo so come vuoi parlare con queste persone. Io mi ricordo che ai tempi di Falcone e Borsellino non li invidiavo quando erano in vita, perché avevano a che fare con questa gente, cioè come fai a dialogare con questi qua? Io ne provo un tale ribrezzo proprio istintivo che mi rifiuto di considerarli, di descriverli, di farli diventare protagonisti di alcunché. Ripeto, ho dichiarato che la letteratura al loro livello è quella dei verbali di polizia, dei carabinieri e i dispositivi di sentenza dei giudici.
Come ti sei sentito a leggere i pizzini di Provenzano quasi come un attore all'interno di un programma televisivo come Scacco al Re?
Intendiamoci, il programma televisivo Scacco al Re è uno dei pochi programmi che ho accettato di vedere e che mi è piaciuto di collaborare, perché è un programma assolutamente schierato, senza possibilità di equivoco, e molto documentaristico, è una docufiction. Quindi voglio dire, la parte documentaristica è prevalente rispetto a quel minimo di finzione che ci può essere. E quindi per me è andato benissimo, anche perché io sono stato, questo lo dichiaro, dal punto di vista di studioso e non di romanziere, estremamente interessato ai pizzini di Provenzano. Fin dai quando apparvero i primi pizzini, io li richiesi alla procura, e allora non me li diedero perché erano sotto materiale segretato, diciamo. Ma mi interessava proprio la visione del mondo di Provenzano. E così poi finalmente l'ho avuto tra le mani. La proposta di scrivere qualche cosa non è mia, è stata proprio di Antonio Franchini della Mondadori. E allora trovammo questa forma del dizionario, non volendo io scrivere un saggio vero e proprio, ho preso le parole ricorrenti, anche alcune parole che non erano nel dizionario ma mi servivano per inquadrare il contesto, per descrivere il contesto, e ho fatto questo dizionario che in realtà è un saggio, non c'è nulla di fantasia. E per di più, scusatemi se lo dico ma ci tengo, siccome non voglio avere nulla a che fare con la mafia, neanche un minimo di legame in alcun modo, il contratto non l'ho firmato io. Ho chiesto alla polizia se c'era una fondazione per i figli dei poliziotti ammazzati alla mafia, mi hanno detto non esiste. Beh, l'ho fatta fare e loro hanno firmato il contratto, perché tutti i diritti d'autore vanno a loro per fare delle borse di studio.
Ma è vero che alcune delle voci di questo dizionario in realtà non si trovano nei pizzini scritti da Provenzano, quindi che le parole ammazzare e mafia nessuno avrebbe potuto leggerle lì dentro?
No, non sono parole che ricorrono nei pizzini, non ci sono, non c'è mai una volta, una sola volta si accenna a un'organizzazione che Matteo Messina Denaro, quindi non Provenzano, ma Matteo Messina Denaro che scrive a Provenzano, chiama la nostra causa.
Ma quanto è stata efficace per la mafia la strategia dell'immersione inventata da Bernardo Provenzano?
Beh, è stata efficacissima, perché anzitutto ha eliminato quelle che erano le faide fra le varie famiglie, no? E poi ha fatto sì che la strategia delle stragi, la strategia degli attacchi frontali venisse a cessare. Quindi quando hanno catturato Provenzano, la frase che lui dice voi non sapete è quello che state facendo, in realtà poi si è visto, perché sono ricominciati gli omicidi, sono ricominciate le aggressioni e la pressione sugli industriali, sugli imprenditori siciliani è cresciuta enormemente, al punto tale che questi sono sbottati, per cui la Confindustria siciliana ha preso nettamente posizione contro il pizzino, contro la mafia, insomma. Tant'è vero che la mafia ha reagito bruciando la sede della Confindustria di Caltanissetta.
Come mai un mezzo come i pizzini per comunicare con il mondo e non altri mezzi?
Non poteva, perché lui sa benissimo, no? Furbissimo, sa benissimo che tutti i mezzi sono intercettabili. Il pizzino, se riesce ad andare in mani sicure e certe, non è intercettabile. Io credo che il suo ideale sarebbe stato il colombo viaggiatore, ma siccome era costretto a spostarsi e quindi non poteva adoperarlo, adopera i pizzini. E i pizzini hanno funzionato a lungo, dopo qualche anno hanno cominciato a capire come lui comunicava con gli altri.
E noi continuiamo a esplorare il mondo della mafia e di Bernardo Provenzano qui a Tutti i Colori del Giallo assieme a Andrea Camilleri. La mail è tutticoloridelgiallo@rai.it. Dall'altra parte Alberto Foglini, Tony Faranda, Ilaria De Tassis in redazione e Fabrizio Boiardi che produce. Lo sapete che ogni volta che abbiamo con noi Camilleri c'è sempre il suo fan club vigata.org con noi, e vi spiego anche perché. Qualche anno fa, quando noi avevamo voglia di contattare per la prima volta Camilleri, io scrissi delle mail curiose con Filippo Lupo, che è il presidente del fan club. A un certo punto Filippo, che in questo momento al telefono ve lo passerò in onda, mi disse: ma vedo che ha tutti i colori del giallo, la tavolozza non la vogliamo usare tutta, vogliamo risparmiare qualche colore. E dico, ma perché vogliamo risparmiare qualche colore? E lui dice, vedo che non hai mai invitato Andrea Camilleri. E dico, ma guarda che noi lo inviteremmo, però sembra che sia impegnatissimo e non riusciamo a contattarlo. Fa, ma tu non ti preoccupare, basta che gli mandi un fax, una letterina sul numero di telefono e finalmente verrà con voi in studio. Immediatamente, mezz'ora dopo che noi avevamo mandato questo fax, Valentina, che vorremmo ringraziare per l'ennesima volta, che cura praticamente Andrea Camilleri 365 giorni l'anno ed è stata anche quella che ha curato i pizzini fisicamente, li ha selezionati con Andrea, ci ha telefonato dicendogli, va benissimo, mettiamoci d'accordo. E noi da quel momento in avanti abbiamo deciso che ogni volta avremmo avuto sempre con noi i ragazzi di Vigata.org, per cui ho al telefono Filippo Lupo da Palermo, buongiorno!
Salve.
Vedi che questa storia non l'avevo mai raccontata, però valeva la pena, hai capito, di fare un po' di Amarcord per quelli che non lo sapevano,
Sembra quasi che il capo dei capi sia io.
Dai, spara una domanda ad Andrea.
Sì, io volevo chiedergli questo. Recentemente a Palermo è stata messa su una mostra, in qualche modo celebrativa, sul Sommo. Si sono esposti libri, edizioni rare, DVD e poi video, audio, ci sono state delle postazioni dei computer dove si poteva accedere a questo genere di materiale. Che effetto gli ha fatto essere, oserei dire, celebrato in questa maniera?
Ma Presidente, devo dire che mi avevano già celebrato per 4 giorni di seguito a Milano, facendo un po' tutta una cosa di quelle cose che avevo prodotto, diretto in televisione, cose teatrali. Questa è più letteraria, diciamo, che teatrale, anche se ci sono pure materiali teatrali e televisivi. Dovessi essere sincero, proprio assoluto, le impressioni, Filippo, mi fanno cavolo ogni fritto, ma credimi.
A proposito dei progetti futuri di Camilleri, andando proprio a sfrugugliare su vigata.org, potreste scoprire che ci sono tantissime cose che usciranno prossimamente. Non parlo dei 2 romanzi di Montalbano inediti che ha già nella sua cassaforte Elvira Sellerio, anche se Camilleri ci ha già spiegato qualche volta fa che questa benedetta cassaforte non esiste, no? E i 2 romanzi saranno Il campo del vasaio e Riccardino. Ma io ho letto che ci sono anche Il tailleur grigio, La setta degli angeli, Il nipote del negus e La banda sacco. Allora, Filippo, tu che puoi parlare, perché il Sommo secondo me non può raccontarci niente, no, di questi, che cosa ne sai di queste 4 opere inedite che lui ha in lavorazione?
Posso fare un'osservazione,
sì,
prima che rispondo, Presidente, che Il tailleur grigio è Mondadori.
Sì, perfetto, febbraio in uscita, giusto?
Febbraio, sì.
Mentre gli altri hanno già una dislocazione?
No, però sono tutti nella famosa inesistente cassaforte.
Cioè, ma li hai già consegnati fisicamente?
Sì, ho intasato la casa.
No!
Vergogno!
No! Allora, Filippo, visto che tu puoi solamente avere delle ipotesi su queste opere inedite, no? Che cosa ci puoi dire su queste opere?
Ma quello che so io sulle opere, quasi su tutto, lo so perché l'ho letto sui giornali, quindi lo si può trovare sulla nostra rassegna stampa. Di un libro in particolare so qualcosa di più, che è Il nipote del negus, perché il Sommo ce ne ha parlato quando ci siamo visti a fine aprile a Roma, abbiamo organizzato un raduno mondiale del club e lui ci ha fatto questo regalo, ci ha parlato in anteprima di questo romanzo storico, potremmo inquadrarlo nei romanzi storici o civili. Ora la mia memoria è un pochino appannata, però se non sbaglio narra la storia di un etiope che viene a studiare in Italia, in particolare in Sicilia, ed è appunto il nipote del negus. Il periodo dovrebbe essere quello più o meno del ventennio, se non ricordo male, e quindi narra di quello che succede a questo studente piuttosto particolare che si ritrova in una realtà assolutamente diversa dalla sua.
Andrea, quanto ti piace condividere i tuoi progetti proprio quando ce li hai in progress? Quindi avere suggerimenti dagli altri, ma anche raccontare quello che stai facendo mentre lo stai facendo?
Ma sì, a me piace raccontare mentre le cose che ho in mente di scrivere, ho cominciato a scrivere. Non ho non ho segreti di scrittore, niente, per niente, perché mi capita che mentre racconto una cosa, e ritorniamo a un certo discorso fatto in un'altra puntata, e quando dico che non darei mai due versioni di uno stesso fatto davanti al a un commissario di pubblica sicurezza perché ne sono incapace, ecco, mentre lo racconto magari lo modifico. La mia stessa voce che racconta una cosa che ho in mente di scrivere me la fa mi suggerisce delle modifiche, e quindi sono, le racconto non solo per piacere personale ma anche per un certo fine utilitaristico.
E tra le persone che sono andate a esplorare nei tuoi documenti ho ancora una volta qui con me Mauro Novelli. Buongiorno Mauro.
Ciao Andrea.
Ciao Mauro.
Allora io vorrei tornare un attimo su Voi non sapete, perché sono tante le cose che colpiscono di questo libro. Ad esempio l'idea che propone a un certo punto per cui la mafia non è più un fenomeno ereditario, non sistematicamente almeno. E di recente però abbiamo anche assistito all'arresto dei Lo Piccolo, no? Padre e figlio. Ecco, volevo proporti una piccola appendice a questo. Che effetto ti ha fatto vedere pubblicati dall'ANSA quelli che sono i comandamenti del perfetto mafioso? Sai che hanno scoperto questo decalogo?
Ma devo dire che quelli che sono i comandamenti, il decalogo del mafioso che ha scritto Lo Piccolo, non è altro che un petit resume, un piccolo riassunto di quello che si trova per esempio in Bernardo Provenzano e che da tempo la mafia segue. Quindi, come posso dire, una messa nero su bianco di quelle che sono alcune regole che loro condividono e si sono date. Per esempio, mai tradire la propria moglie, e peggio che mai tradirla con la moglie o con la donna di un altro dello stesso clan, della stessa famiglia. Ecco, cioè voglio dire, non c'è niente di nuovo in questo decalogo, fa impressione perché è come scritto come sulle tavole, no?
Sì.
Però voglio dire, nulla, ni il novi, assolutamente Mauro, è tutto quello che c'è è già saputo.
Ma,
da
Andrea,
quelli che si occupano di mafia.
E invece questa idea per cui la mafia non è più ereditaria hanno un ruolo fondamentale le madri in questo?
Questo sì, questo è importante, vedi, infatti il caso Lo Picco, padre e figlio, no? Ed è il fatto che tra l'altro è notevole, ti voglio bene papà, no?
Che ti amo,
è il grido del figlio nei riguardi del padre che blocca il padre che sta reagendo. Vedete, non è un'opinione mia o di altri, io mi sono consultato con dei magistrati, soprattutto con Michele Prestipino, no? E beh, è un patto che viene fatto tra moglie e marito. Ti aiuterò in tutto, dice la moglie, purché i figli stiano fuori. Ecco, certe volte avviene, scatta questo patto, e certe volte no, nel caso ero piccolo no.
Certo.
E noi continuiamo a raccontare il linguaggio della mafia raccontato da Camilleri qui a Tutti i colori del giallo. La mail è sempre tutticolori del giallo@rai.it. Leggendo il libro Voi non sapete di Andrea Camilleri, pubblicato da Mondadori, una delle cose che mi ha stupito è quando tu, Andrea, racconti che certi errori di grammatica nei pizzini sono voluti. Ma perché dovevano essere per forza inseriti per essere credibili questi errori?
Dunque, Bernardo Provenzano era un semianalfabeta, però è un uomo orgoglioso e quindi non gli va di scrivere male. Scrive a macchina. Guardate che autografi di Bernardo Provenzano ne esistono pochissimi, tutto è scritto a macchina, lui ha cambiato meno di 4 macchine da scrivere perché poteva imputare degli errori che faceva a errori di battitura, no? Non solo, chiedeva spesso scusa dei suoi errori. Allora, un subordinato che doveva scrivere a Bernardo Provenzano, se scriveva in perfetto italiano, l'avrebbe in qualche modo umiliato. Quindi anche di chi sapeva leggere e scrivere, scriveva a Bernardo Provenzano, ci metteva dentro lo sgrammatichizzo, cioè a dire faceva apposta degli errori. Mi ricordo una storia che mi è stato raccontato di due cavalli, molto amici fra di loro, uno bravissimo e l'altro meno bravo, quando un giorno si accorgono che il meno bravo era più bravo del bravo, che però non voleva correre quando c'era il suo amico per non umiliarlo. Ecco, un po' così è la storia dei pizzini, non potevano scrivere in perfetto italiano a Bernardo Provenzano.
Ma è vero che quando Bernardo Provenzano ha visto per la prima volta Il Padrino è scoppiato a ridere?
Sì, gli è apparsa un'americanata, come si dice, non aveva poi tutti i torti in fondo.
Cioè, insomma, non era credibile in nessun modo.
No, per lui no.
E abbiamo qua un'altra tua fan, cioè Maria Grazia.
Sommo, buongiorno.
Buongiorno.
Bacio le mani e anche la fronte.
Bacio le mani.
È l'effetto padrino qua.
Eh beh, certo.
Sì, non c'è dubbio, ci manca la musica di sottofondo.
Allora, visto che la sua fantasia è sempre così scatenata, alla luce del seguito dei Pizzini, cioè anche l'arresto dei Lo Piccolo e la ribellione della Confindustria, secondo lei e secondo la sua smisurata fantasia, come potrebbe proseguire questa cosa?
Come potrebbe?
Proseguire, nel caso dovesse scriverne il seguito.
Ma mia cara, che disse Giovanni Falcone? La mafia è un fatto di uomini e quindi può benissimo finire e deve finire come finiscono le cose degli uomini. Se l'esempio della Confindustria venisse seguito da altre istituzioni siciliane sarebbe una risposta estremamente positiva. Cioè, la mafia non è che un ente astratto e irraggiungibile. È fatta da uomini, se li si danneggia in quello che più interessa a loro, cioè dire la moneta, il soldo, la grana, e beh, qualche cosa si può fare. E se si andassero a vedere certi conti in banca, ma non so se si può fare.
E noi ringraziamo Andrea Camilleri per essere stato qui con noi a Tutti i colori del giallo, ringraziamo tutti i ragazzi di Vigata.org, il presidente mitico Filippo Lupo da quel di Palermo, Maria Grazia, Mauro Novelli, Stefano e Elisa. Vi lascio al GR2, buona suspense da Luca Crovi, ciao!
Radio2pod.rai.it